Investimenti, cosa fare per non sbagliare quando investi i tuoi risparmi. Oggi nella puntata che ascolterai ho intervistato Fabio Scacciavillani di un podcast molto carino. Abbiamo commentato insieme tutti gli errori che il risparmiatore investitore non dovrebbe mai fare quando investe i propri risparmi. E ascoltala tutta perché cos'è la promessa? La promessa è che diventerai più preparato quando andrai davanti a un collega, a un bancario, quando andrai alla posta, quando andrai in qualunque posto e vorrai capire come fare per investire i tuoi soldi. Quindi la promessa che ti faccio è di farti diventare molto molto più informato su tutte quante le questioni finanziarie, bancarie ed investimento. E prima di iniziare ti ricordo che puoi andare sulla piattaforma dove stai ascoltando, mettere una bella recensione, le stellette, se sei uno nuovo ascoltalo tutto e poi se ti piace metti una recensione, se sei un vecchio ascoltatore che aspetti a farmi una bella recensione, anche a dirmi quello che non ti piace, perché sono qua, sono pronto a ricevere le tue critiche o le proposte di nuovi argomenti su cui fare le puntate, come hanno già fatto molti ascoltatori. E ti ricordo che puoi andarti a vedere questa puntata sul mio canale YouTube Finanza Semplice, dove vedrai le nostre faccione che discutono, e puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it per prenotare una consulenza con me, perché sono un consulente finanziario, il mio lavoro è questo, di aiutarti ad investire, a proteggere i tuoi investimenti, e gratuitamente ci faremo una chiacchierata e vedremo come se possiamo collaborare. Oggi la prima parte, venerdì prossimo la seconda. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Perché ascoltarlo? Perché quando avrai finito di ascoltare la puntata o il video che stai guardando saprai molto ma molto di più come educazione finanziaria su tutti gli argomenti molto molto interessanti e potrai andare dal tuo bancario di riferimento, dal tuo consulente, molto più preparato. Comunque io sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca, mi occupo di banca, investimenti e assicurazione. In questo podcast parlo di questi argomenti, faccio dei monologhi e intervisto personaggi interessanti come oggi. E la persona che vedi insieme con me sullo schermo è Fabio Scacciavillani. Ciao Fabio e benvenuto.
Ciao Alfonso, grazie dell'invito.
Allora Fabio, lo presento un attimo, se vuole lui integra. Fabio è un economista di fama internazionale perché ha lavorato all'estero nel Fondo Monetario, hai lavorato se non mi sbaglio?
Sì. Banca Centrale Europea, Goldman Sachs, poi nei paesi del Golfo dove ho lavorato nei fondi sovrani. Uno in particolare sono stato parecchi anni, quello dell'Oman.
Qualche cosettina l'ha fatta, ecco, diciamo così, qualche esperienza ce l'ha. Anche lui c'ha i capelli bianchi, non ce l'ho, vabbè, ma insomma siamo su per giù della stessa età. E anche la perché l'ho conosciuto? Perché ascolto il podcast, il suo podcast che si chiama Inglourious Basterds, da un po' l'avete ripreso dal film quello famoso, quello con
Brad Pitt.
Sì. Bellissimo film. E podcast che ti consiglio di andare ad ascoltare perché è molto molto interessante, parlano di argomenti internazionali, di economia, commentano quello che fa il governo, le scelte di politica economica, insomma questi vari argomenti, e hanno anche molti molti invitati di primissimo piano. Andatelo ad ascoltare perché è bellissimo, quindi podcast alla grande.
Grazie, grazie per l'invito, grazie. Ti invito ad andarci ad ascoltare sul nostro canale.
O a guardare anche il canale YouTube, perché anche voi avete un canale YouTube in cui vi si può vedere come il mio. E perché l'ho chiamato? Perché ascoltando il loro canale, lui con il suo collega, che è Forchielli, giusto?
Sì.
Parlando così di consulenza finanziaria, insomma, hanno fatto delle considerazioni. Io ho detto, ma parliamone un attimo insieme. Perché hanno parlato un po' dicendo come se la categoria fosse un po' tutta uguale. Io invece volevo confrontarmi con te dicendo quello che pensavo io della categoria dei consulenti finanziari. Allora, fammi fare una piccola introduzione e poi ti passo la parola. Sul mercato esistono i bancari, che sono dei dipendenti. I consulenti finanziari che lavorano per una banca o una società finanziaria e quelli indipendenti o autonomi. Queste sono le tre figure. E fino a poco tempo fa i consulenti finanziari che lavorano per una banca erano un po' diversi da quelli autonomi. Oggi possono fare esattamente la stessa cosa. Cioè, i consulenti finanziari autonomi possono farsi pagare a parcella, lo possiamo fare anche noi, perché il cliente può pagare attraverso i fondi o pagare direttamente se vuole comprare ETF, azioni direttamente e quant'altro. Quindi,
Io faccio questa premessa perché forse, ecco, questa era un po', perché se no passa la cosa che noi siamo quelli che collochiamo solo fondi e non parliamo mai di ETF, di azioni dirette, di consulenza a pagamento, ma questa la possiamo fare esattamente anche noi. E quindi volevo confrontarmi con te su questo argomento e poi affrontare, secondo me, quali sono le cose importanti invece della consulenza finanziaria. Cosa ne pensi?
Sì, va benissimo. Parliamo un po', diciamo, in generale e poi magari facciamo dei casi particolari per distinguere, perché, come dici tu, non si deve, non si può fare di tutta un'erba, perché le situazioni possono essere molto diversificate, però poi bisogna vedere quali sono le situazioni più comuni che un investitore, un risparmiatore incontra, condizioni effettive nel mercato o quando uno entra in una banca o quando uno cerca una consulenza professionale.
Certo, su questo sono d'accordo con te, per quello ho voluto confrontarmi con te, che praticamente tu lavori come un asset manager per una società che fa consulenza finanziaria autonoma, quindi fate lo stesso lavoro mio, fatto in un modo differente, nel senso che non collocate fondi, non vi fate pagare per i fondi, l'assicurazione, ma solo per dare una consulenza su quello che poi potrebbe fare il cliente. Questa è un po' la cosa. Io, per esempio, volevo prendere spunto da una cosa che è successa molto recentemente, il famoso BTP Valore, no? Che c'è stata quella campagna che mi sembra che avete commentato anche voi, che secondo me è stata scandalosa totalmente. Se l'avessimo fatto io consulente o una banca avesse fatto una campagna in quel modo, avrebbero proprio tagliato, defenestrato, quindi denunciato o quant'altro, perché abbinare il BTP Valore a andare in crociera o vincere una lotteria, secondo me, già come base è sbagliatissimo.
Ho scritto un post sul mio blog, sul Fatto Quotidiano Online, sottolineando che c'era un contenuto informativo in quella pubblicità totalmente inopportuno e quindi non venivano puntualizzati i rischi. Si solleticava, come dire, la voglia di crociera, no? Senza rischi, di un pubblico peraltro anziano, quindi magari con meno strumenti ma con molte disponibilità finanziarie, e nella pubblicità non veniva detto che, come tutte le obbligazioni, anche il BTP Valore ha rischi per quello che riguarda l'inflazione, quindi in termini reali un titolo a reddito fisso ha rendimenti reali che possono variare nel tempo. Non menzionava che quando i tassi di interesse di mercato o quelli decisi dalla Banca Centrale Europea variano, il valore, quindi il mark to market, il prezzo di quell'obbligazione sale o scende, quindi è soggetto anche il prezzo a una variabilità o volatilità, come dicono quelli che hanno studiato.
Quelli bravi come voi.
Ecco, presentare questo BTP Valore come se fosse un titolo con caratteristiche desiderabili e uniche è stato un modo estremamente discutibile di piazzare titoli di Stato.
Anche perché, ricordiamolo, il BTP nel 2022, anche i BTP hanno perso il 15, 20, 25, anche 30% i BTP a lunga scadenza. Quindi presentarlo in quel modo, come se fosse una cosa strasicura, che non ha nessuna variazione, che non c'ha nessun problema, totalmente sballato, perché racconti una parte, solo la parte bella che ti dà la regola, e tralasciando tutta invece la parte non bella che può succedere, perché se uno nel 2022 doveva vendere i BTP che aveva comprato l'anno prima, ci andava a perdere il 10, il 15, il 20, il 30%, vuol dire su 100.000 euro tiri fuori 80.000 euro. Quindi rischio esiste anche lì. Non so se sei d'accordo.
Sono assolutamente d'accordo, e questo, per questo dico che il messaggio è stato fuorviante, perché ha messo in luce solo gli ipotetici benefici e non i rischi a cui uno si sottopone. Più un titolo a reddito fisso a scadenza lunga, più è soggetto a variazioni di prezzo conseguenti alle variazioni di tasso di interesse o di mercato, ripeto, o tassi di interesse stabiliti dalle autorità monetarie, la Banca Centrale Europea nel caso specifico. Speriamo, insomma, che questo modo di fare informazione finanziaria non diventi una regola, perché è diseducazione finanziaria che poi il risparmiatore genera sfiducia nei mercati finanziari e alimenta il populismo o la demagogia di chi dice: ah, i mercati finanziari tutti ladri, tutti delinquenti, tutti sfruttatori, tutti che approfittano della buona fede del popolo bue.
Guarda, proprio sono d'accordissimo con te, anche perché io penso che la consulenza finanziaria non sia partire dallo strumento, ma partire dall'esigenza del cliente, dall'obiettivo, da quello che lui vuole fare. Perché no, prima di dirgli compra di BTP o compra di questa azione o compra di questo fondo o compra di questo ETF, che potrebbe essere in sé per sé uno strumento ottimo, devi capire prima cosa gli serve a lui, quali sono i vari strumenti che gli possono servire a lui. Poi fai un progetto che va a usare. Anche il BTP nell'ambito di un progetto può essere adeguato, ma può essere inadeguato nell'ambito di questo progetto. Intanto la maggior parte ha comprato BTP senza diversificare. Non sapevo...
Sì, ma quello è tipico. Cioè, il numero di persone che io vedo o conosco che hanno messo tutti i soldi in titoli di Stato, per di più italiani, è assolutamente...
È folle, una delle prime regole che esiste quando devi investire è diversificare. Diversificare vuol dire per valuta, per stato, per strumento, per tantissime cose. Quindi se tu c'hai 100.000 euro e prendi 100.000 euro di BTP, può andare benissimo, può andare malissimo. Non è detto che vada per forza bene, devi diversificare. Quindi questa è, secondo me, bisognava partire da tutti gli altri presupposti. La consulenza finanziaria, quando la faccio io, poi i colleghi miei, non lo so, i bancari che sono dipendenti, che hanno l'ordine di scuderia dall'alto di andare a fare i budget, non lo so neanche lì, insomma, come fanno. Però secondo me il cliente ci deve parlare una, due volte, due ore, capire bene che cosa gli serve, chi è lui, e poi fargli un progetto. Questo io penso che sia questa la cosa importante, non lo strumento in sé per sé, non se quello strumento costa 0,10 come un ETF o l'1,80 come un fondo.
Guarda, io aggiungo un'altra cosa, un altro elemento di diversificazione. Il principio, come dire, rigoroso della diversificazione imporrebbe che un residente in Italia,
uno che lavora
e ha la casa in Italia, le sue attività magari imprenditoriali in Italia, non dovrebbe mai e poi mai comprare un titolo di Stato italiano e dovrebbe evitare di comprare azioni o altri strumenti finanziari legati, soggetti al rischio paese Italia. Perché? Perché se le cose vanno male e tu perdi il lavoro perché c'è una crisi del debito sovrano, perché la tua azienda non riesce più a pagare le rate del mutuo che ha contratto, o non riesce più a tirare avanti perché i clienti non pagano, eccetera. Quindi c'è una crisi in Italia, una virulenta crisi economica in Italia, almeno tu hai i risparmi investiti in un altro paese. Altrimenti quello che succede è che oltre ad avere la batosta per la crisi economica in Italia, hai la batosta sui tuoi risparmi. Ma lo... quindi quello che chiamo l'home bias, no? La tendenza a investire a casa è un istinto molto forte, ma è un istinto assolutamente sbagliato. Quando il governo e il debito italiano sarebbe più stabile se fosse tutto detenuto dagli italiani,
una follia.
Dice una menzogna, plateale menzogna, oppure, se vogliamo essere meno benigni, offende il risparmiatore italiano perché lo considera un sottosviluppato mentale che non è in grado di capire a quali rischi si sottopone e quindi, come le pecore che vanno al macello, lui continua a mantenere i suoi risparmi in titoli di Stato anche laddove, no, il rischio si fa insostenibile. Chiusa la parentesi.
D'accordissimo. Questo anche perché, ricordiamolo a chi sta vedendo o ascoltando, l'Italia sul livello azionario conta lo 0,7 nel mondo. Questo. L'Italia sul discorso obbligazionario conta un po' di più perché il nostro debito è amplissimo, ma per esempio esistono, e noi ce lo fanno vedere continuamente i gestori, titoli magari con un rating un po' più alto che rendono lo stesso dei BTP italiani. Allora perché devi comprare dei titoli BBB, perché l'Italia ha questo rating e quindi i BTP hanno questo rating, quando esistono sul mercato dei titoli BB, quindi di rating più alto, più simili, che hanno anche un rendimento medio, se diversifichi, se è più alto? Perché? O anche se ce l'avessero uguale, ma perché ti devi, visto che tutti gli italiani dicono ah io non voglio rischiare, la prima cosa che ti dicono quando arrivo ah io non voglio rischiare niente, poi ti compri i titoli BTP che sono BBB, che stanno quasi a livello dei titoli spazzatura, cioè quelli che poi diventano junk bonds, detto spazzatura. Quindi è una contraddizione allucinante. Oppure vanno a comprare le azioni delle società italiane, della Telecom, dell'Eni, dell'ex Fiat, oggi Stellantis, insomma, e concentri tutto quanto nello stesso posto, pensando perché tanto io c'ho Telecom, tanto c'ho l'Eni, tanto c'ho l'Enel. Cioè, ma è una follia questa, non si può fare.
Oppure comprano i titoli del debito pubblico, quindi obbligazioni emesse dallo Stato, e le banche, e titoli azionari delle banche.
Ah!
Perché vogliono diversificare, non sapendo che le banche hanno nei loro portafogli una enorme componente di titoli di Stato, per cui se c'è una crisi del debito sovrano saltano sia il governo che le banche.
Esatto.
Intanto all'unisono, quindi fanno come Thelma e Louise nella scena finale.
Senti, poi volevo parlare con te di altri bias, cioè di distorsioni mentali, chiamiamola all'italiana, che hanno gli investitori italiani mediamente, perché io ormai sono tanti anni che faccio questo lavoro e me le sento periodicamente dire. Una delle più grandi è: vabbè, ma io compro una casa, me l'affitto, c'ho un rendimento sicuro, la casa si rivaluta e che mi importa a me come vanno, tanto io ho questo. E magari hanno già la casa dove abitano, poi vanno alla via accanto e comprano un'altra, e poi ne comprano un'altra alla via vicino perché dicono tanto poi ci vanno i miei figli, no? Non so se c'è. E hanno tre case a distanza di 150-200 metri, tutte nello stesso paese, nello stesso paesino, nella stessa città, in Italia, e quindi la casa è soggetta a rialzo di tasse, costi maggiori per la nuova direttiva europea sulle case green, no? Rischi sul discorso che l'affittuario non ti paga, le case negli ultimi 10-15-20 anni non si sono rivalutate, salvo quelle di classe A nei centri storici delle città. Però ancora persiste questa cosa sugli italiani. Tu la riscontri anche tu quando parli con i tuoi clienti?
La riscontro anch'io, e l'idea che il mattone sia un investimento sicuro deriva dal fatto che effettivamente nel corso dei decenni, ma stiamo parlando agli anni 50-60, per effetto della crescita economica, ma soprattutto della
dell'inflazione,
ondata demografica, aumentano la popolazione, banalmente il valore delle case, soprattutto poi là dove l'offerta è fissa, cioè nei centri delle città, il valore delle case, degli immobili in generale, è aumentato. Questo non succederà più in futuro. La popolazione tenderà o a stabilizzarsi, ma molto più probabilmente a diminuire, quindi la domanda di abitazioni si stabilizzerà, ma si è già stabilizzata, perché da anni, insomma, nei mercati immobiliari tra virgolette normali, quindi se si escludono, come dicevi tu, alcune aree molto particolari delle grandi aree urbane, Milano, Roma, forse
Torino,
non so,
forse Torino centro-centro,
forse Torino, ma Torino non mi sembra che abbiano fatto faville i prezzi. L'investimento in immobili è un investimento non più sicuro. Anche perché chi crede di ottenere un reddito affittandolo, cioè affittandolo a una famiglia, quindi non tramite Airbnb per capirci, si sottopone a dei rischi assurdi. Se l'inquilino non paga, voi non ci potete fare niente. Se l'inquilino non vi paga l'affitto e non paga il condominio, voi dovete pagare il condominio all'inquilino moroso, poi fate causa.
E anche le udienze, se le udienze sono intestate a te, padrone di casa, devi pagare anche le udienze.
Devi pagare anche le udienze, poi vai a chiedere giustizia in un tribunale italiano e se sei fortunato, dopo 4-5 anni di spese legali, di battaglie, di rinvii, avrai l'ordine di sfratto, no? Questo ordine di sfratto ti ci puoi pulire, non dico cosa, perché prima che arrivi la polizia a cacciare di casa un inquilino, possono passare degli anni e il giorno in cui finalmente arriva la polizia, l'ufficiale di giustizia, basta che uno dei componenti della famiglia finga di essere ammalato e si ricomincia da capo. Quindi il diritto di proprietà sugli immobili in Italia non è garantito e quindi quello è un rischio enorme di ritrovarsi non solo senza reddito, ma a pagare i costi dell'inquilino. Poi quando se ne va finalmente l'inquilino moroso, vi sfascia il bagno, le finestre, la cucina e quindi voi vi ritrovate a dover rimettere a posto un appartamento devastato, devastato. Perché in passato l'investimento immobiliare aveva un senso? Come ho detto prima, perché effettivamente il valore cresceva in virtù della progressione demografica, ma anche perché per una famiglia, per un risparmiatore normale, era l'unico investimento che consentiva la leva. Detta in termini semplici, andare in banca e chiedere un mutuo per comprare la seconda casa, la casa al figlio, la casa al mare, la casa in montagna, era pratica normale. La banca concedeva il mutuo perché c'era l'asset come garanzia e quindi era considerato un investimento a basso rischio. Se uno fosse andato in banca a chiedere un mutuo, un prestito per investire in azioni, lo avrebbero preso a calci nel sedere e quindi per questo le famiglie tutte ad indebitarsi per comprare un asset, l'unico asset che si poteva comprare a debito.
Se uno avesse fatto un investimento negli ultimi 10-15 anni, 20 anni di un asset diversificato, azioni, obbligazioni, 70-30, 70 obbligazioni e 30 azionario, avrebbe fatto una media del 10-12% all'anno, cosa che non ha fatto con le case, sicuro. Questi sono dati certi e stracerti che nessuno può dire che non è così. Quindi senza poi mettersi, oddio mi paga, non mi paga, le tasse mi hanno alzato, c'è la patrimoniale, non c'è, l'IMU e quant'altro. Quindi assolutamente proprio non c'è confronto. Senti, a proposito di questa cosa che ho detto, un altro dei bias, un altro delle grandissime cose che fa perdere ai risparmiatori, secondo me, e su cui noi dobbiamo fare, per esempio, gli psicologi, è che quando i mercati scendono vogliono vendere in perdita, e quando i mercati salgono vogliono stracomprare quello che è già salito da un po', arrivano sempre alla parte finale. Io mi trovo a combattere sempre questa modalità.
È un atteggiamento umano, per cui chi non è avvezzo a fare analisi troppo sofisticate si basa su quello che è avvenuto nel passato più o meno recente. Quindi è molto difficile convincere un risparmiatore a investire quando le azioni scendono, è molto più facile convincerlo a investire quando i mercati salgono. C'è questa battuta, no? Che gira nei mercati finanziari ormai da, penso, decenni. Quando il tassista ti chiede, o meglio, ti dà consigli per acquistare azioni, allora è arrivato il momento del picco di mercato. Quindi quando può l'ultimo, diciamo così, inesperto si fissa che il mercato è un ottimo investimento, vuol dire che siamo all'ultima gamba del ciclo di rialzi.
Infatti, secondo me, questa cosa di essere accanto al cliente, di tranquillizzarlo quando sembra che tutto vada male, e di tranquillizzarlo quando sembra che tutto vada bene, in piena euforia di mercato, cioè è una delle nostre caratteristiche da consulenti finanziari, che secondo me è quella, una di quelle che gli fa perdere meno i soldi possibile, perché se è da solo si agge, se tu lo accompagni, lo accosti e gli stai accanto e gli spieghi perché e per come, già evitare di fare questo ti fa guadagnare un sacco di soldi. Anzi, poi dovrebbe essere come i saldi. Io dico sempre, ma i saldi, quando ci stanno i saldi a gennaio, febbraio, tu compri una cosa che a dicembre te la vendevano a 100 euro, a febbraio te la vendono a 50 euro a 40, è la stessa cosa, però 50-40 te la compri in borsa, l'azione che 6 mesi prima valeva 100 e ora vale 50, no, sono scese, non le compriamo. Cioè, è una follia questa, no?
Beh, oddio, c'è da dire che il rischio, cioè, se tu compri una camicia in saldo, è sempre una camicia, cioè il valore per te è quello dell'indumento, di cui tu compri un pezzo di proprietà, potrebbe fallire, quindi non è esattamente...
Non è uguale, però se tu hai un fondo ETF diversificato, e intanto già l'ETF dipende se è sull'indice, il fondo se è ben gestito, comunque ha già fatto una selezione, è diversificato, non è il rischio di comprare una sola azione, compri una cosa diversificata, magari all'interno, come quelli che adesso hanno comprato Tesla da qualche mese, adesso ha perso tantissimo, per esempio, l'avevano comprata 2 anni fa, avevano guadagnato tantissimo, ma nessuno è sicuro che quella singola azione o quella singola cosa farà quel risultato. La media sì, perché i mercati la media la fanno sempre nel tempo, tu quello non c'è, per quello devi comprare una cosa diversificata.
Sì, devi anche tener conto che ci sono stati dei periodi storici in cui anche per lungo tempo i rendimenti azionari sugli indici non hanno dato grosse soddisfazioni, quindi ritorniamo un po' al discorso che facevi tu prima. Devi capire qual è l'orizzonte, qual è la tolleranza al rischio del cliente, perché se uno ti dice no, a me servono i soldi fra 2 anni perché, che ne so, se sposa mia figlia e voglio comprare casa, oppure fra 3 anni i miei figli vanno all'università, vorrei avere una disponibilità di liquidi per pagargli la casa, gli studi, eccetera eccetera, beh, allora ecco, non punterei su un portafoglio con grande percentuale allocata alle azioni, ma di qualsiasi tipo.
Sono d'accordo, per quello devi fare preventivamente tutta una due diligence, devi farlo parlare, capire quali sono veramente la cosa che è, perché ti arriva lì, faccio io, voglio fare la cosa che mi rende di più. No, questa è la domanda sbagliatissima. Cosa ti serve a te? Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info@alfonsoselva.it, e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.